Poi termineremo queste riflessioni. Mi rendo conto che andiamo controcorrente, predicare queste cose o parlare di queste cose, sicuramente il 90% non ne farà conto, ci sarà un 5% che ci penserà, avrà un po' di timore, ma non avrà le forze per mettere in pratica. Poi credo che un 5% avrà la forza di ascoltare e mettere in pratica e andare anche controcorrente. Però un 5% è un grande successo. In realtà anche uno è un grande successo. Allora, il tema ve lo voglio ricordare, il fidanzamento, una scelta importante che coinvolge sia i genitori che i figli. E abbiamo cercato di andare nella stessa linea di responsabilità proprio perché riguarda tutti e due gli ambiti, cioè i genitori e poi i giovani. Pensavo a un paio di testimonianze e vorrei iniziare ricordando queste due testimonianze. Un giorno un predicatore molto rodato nella vita cristiana, di esperienza, aveva una figlia giovane e va un giovane da questo predicatore dice: fratello, io vorrei, mi piacerebbe tanto iniziare un percorso con tua figlia e vorrei, insomma, arrivare a fidanzamento. E questo predicatore gli chiede: sì, perché? Spiegami le ragioni. E la prima ragione che ha dato è: no, tua figlia è bella. E lui predicatore: ah, c'è qualche altra ragione? Fa: no, è anche molto intelligente. E poi, sai, potrà essermi d'aiuto. Fa: tutto qui? Fa: no, in realtà lei mi ascolta. Quando io parlo, lei mi ascolta. E fa: ah, bene, c'è altro? Fa: no, no, a dire la verità, vorrei aggiungere ancora qualcosa. Sai, quando io sto con lei mi sento me stesso. Questo predicatore, anche abbastanza importante, lo guarda e fa: quindi tu vorresti mia figlia solo per soddisfare il tuo egoismo? E questo giovane l'ha guardato: no, 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 ma io non volevo dire. Però nelle tue motivazioni mi fa: guarda che le tue motivazioni sono solo egoistiche. Perché faccio questo esempio? Faccio questo esempio perché ci fa capire, fratelli, che si arriva a quel momento veramente impreparati. Cioè, il lavoro che deve essere fatto nelle famiglie non viene fatto. Educare i propri figli all'importanza di queste cose. Tu vuoi fidanzarti, ti piace quella ragazza? Perché ti piace quella ragazza? Ti piace quel ragazzo? Ma perché ti piace quel ragazzo? I genitori dovrebbero iniziare a chiedere queste cose qua. Ricordo, e racconto anche questa testimonianza perché è capitata a me, un po' di anni fa eravamo a Bethel, c'erano questo campo giovani e nella seconda settimana io e Miria dovevamo andare via, poi ci hanno in qualche modo costretti a rimanere e siamo rimasti. Allora facevo un lavoro del tipo, stavo insieme con loro, per parlare, mi appartavo con loro, i gruppetti, li motivavo a pregare, a leggere la parola. E arriva un giovane, dice: Gino, senti, io ho bisogno di te, sì, un consiglio, ma più che un consiglio, un aiuto. E ho detto: dimmi, Matteo. Fa: guarda, io, vedi quella ragazza lì? Mamma mia, quanto mi piace tantissimo. E io ho detto: quindi, scusa, Matteo, tu adesso c'hai 17 anni, quasi 18, quindi tu stai pensando, giusto, al matrimonio. E mi ha guardato: scusa, matrimonio? No, che c'entra? Ma quanto sei esagerato, però, Gino, lo so, un giovane di 17 anni. Eh no, io pensavo solo, insomma, a conoscerci, stare un po' insieme, poi chissà. E gli ho detto: Matteo, ma sai che quella ragazza ha un papà e una madre? E quella ragazza lì appartiene a quel papà e a quella mamma. Non appartiene a te, non è un giocattolo che tu devi, ne devi fare uso e costume per te. Ma guardato, con te non si può parlare, e se n'è andato. Ma questo fotografa, fratelli e sorelle, la situazione delle famiglie. Fotografa perfettamente qual è l'indice di spiritualità dei credenti. Perché se i genitori non parlano mai di queste cose, non so, ad esempio, attenzione, no, voi volete fare questa scelta, noi non siamo d'accordo, io e tua mamma non siamo d'accordo, voi volete pensare questa cosa qua, ma non è così, ma voi, va bene, ma non è così, dobbiamo avere il coraggio, fratelli, parlano tutti, oggi parlano tutti e dicono un sacco di cose e diventano tutti dei professori. Delle persone ascoltate, e io che sono su Facebook, un sacco di like. Poi oggi ho postato un post per chi c'ha Facebook. Ci saranno 4 like che difendevano la famiglia. 4 mi piace. Però quasi io ho fatto questi test di pagliacciate, poi metto dei post pagliacciata e arrivo a 300-400 mi piace. Questa è la società nella quale noi viviamo. E queste cose, se noi non facciamo attenzione, ci condizionano, entrano nella chiesa, sono già entrate, forse, voglio essere ipotetico, e vanno in qualche modo a condizionare la scelta dei genitori, l'educazione dei genitori, e i nostri figli, dei miei per primo, fanno quello che vogliono. Allora, io credo che c'è un tempo, da quello che capiamo dalla scrittura, molto chiaro, c'è un tempo nel quale noi dobbiamo far capire ai nostri figli per tempo, quel lavoro che deve essere fatto in precedenza, che a una certa età non si è pronti per un matrimonio. Perché se io voglio stare insieme a una ragazza e ho 17 anni, io devo avere la capacità di pensare a matrimonio, se no lascia perdere. E io come genitore devo avere questa responsabilità, anche se i miei figli non sono credenti, glielo devo dire, perché sono il papà, la mamma. Oggi non è così. Oggi non è così. E allora quando ci sono questi esempi, poi condizionano negativamente anche le altre famiglie che in qualche modo vorrebbero galleggiare, difendersi, no? Papà, ma hai visto quelli? È così che funziona. Questo esercizio inizia molto tempo prima. Io ho imparato una cosa, ma l'ho imparata per me perché a volte noi usiamo dei termini impropri e io faccio molta attenzione. Vi devo confessare che qualche volta ci casco, però faccio molta attenzione. Ad esempio, parlo per me, diversi anni fa e qualche volta mi capita, viene una bambina e io la guardo e dico: "Oh signorina, ma quanto sei bella!" Sbagliato. Arriva un bambino: "Ah, ma ciao Ometto!" Questo è sbagliato. Noi dobbiamo usare i termini appropriati alla giusta età. Bambina, che bella, sei una bimba grande, una bimba mezzana. Una bimba piccola, ma sei una bimba. Nel nostro linguaggio, fateci caso, io parlo per me, non so se anche voi potete dire la stessa cosa. Noi diamo delle false motivazioni ai bambini, agli adolescenti. Ehi, giovanotto! No, è un adolescente. È una persona ancora che sta in una via che non è né bambino e neanche adulto. Facciamo attenzione. E la prima cosa che devono fare, attenzione, sono i genitori, ma devono essere aiutati dagli altri, perché se il genitore va in una direzione e gli altri vanno nell'altra direzione, quello che i genitori vogliono fare viene disatteso, perché c'è lo scontro con i genitori e noi dobbiamo imparare. Ci sono 3 fasi dell'adolescenza, questo non è cosa che ho scoperto io, non sono in grado, ho letto qualche libro di pedagogia. E ho scoperto che ci sono 3 fasi dell'adolescenza, che vanno dagli 11 ai 12 anni, dei 13 ai 15 anni e addirittura dai 16 ai 20 anni. Pensate, lo dico anche ai giovani qui, agli adolescenti, ci sono tre fasi. Ed è interessante perché in queste tre fasi ci sono tanti cambiamenti e c'è una progressione che va difesa nella vita di questi nostri figli. Ad esempio, non dobbiamo sottovalutare tutti i cambiamenti che avvengono velocemente in quella fase e noi li dobbiamo aiutare a fare questi cambiamenti in maniera piano, progressiva, senza fargli saltare delle fasi. Vi faccio un esempio. Leggevo questo libro, adesso non sto lì a citarvelo, e dice ci sono i cambiamenti fisici, quindi c'è questo cambiamento a livello ormonale, mamma mia, cioè, che se ci potrebbero prendere e attaccare a muro, ci attaccherebbero a muro a noi genitori, specie quando li contraddiciamo, no? C'è quella verbena, quel modo forte, e noi dobbiamo capire e saper gestire quei momenti. Cambia anche il modo di ragionare, perché? Perché iniziano a sentirsi in grado di pensare e poter fare delle scelte. Quindi il modo di pensare cambia in questa età qui, ci sono queste fasi qua. A livello emotivo ci sono dei problemi. Noi se potessimo entrare nella testa dei nostri adolescenti, dei nostri giovani, sapete quanti film si stanno facendo loro nella loro testa, quando sono da soli, alla sera, si fanno tutti i film del principe azzurro, della principessa rosa, si fanno questi film e noi dobbiamo cercare di aiutarli, dobbiamo cercare di aiutarli e quindi c'è una preparazione, un'attenzione che noi dobbiamo avere, e non è facile, quindi ci sono questi cambiamenti, il rapporto con noi genitori, io vi ho raccontato. Quando i miei figli sono passati in quella fase là, io mi sono spaventato perché sono arrivato impreparato, perché a tutto un tratto tutti bravi, non dovevo neanche dire andiamo in adunanza, che si vestivano, si mettevano in macchina, neanche me ne accorgevo, tutto un tratto non vengo più in adunanza, oppure papà no, non sono d'accordo, oppure sì, però ecco, sei difficile, non si può fare niente con te, tutte quelle frasi fatte. Che se un genitore arriva lì impreparato, ci fanno fare i complessi. Vi siete mai fatti i complessi? A me è capitato. Dire, ma ho fallito tutto. Mamma mia, non ne ha azzeccata una. E sei stato un papà così, sei stata una mamma così, hai fatto colà, e io non potevo fare niente, non potevo andare a calcio, non potevo andare in discoteca, non potevo fare questo, non potevo fare quest'altro, non potevo fare quest'altro. Ma scusatemi, ma i genitori chi sono? Loro o noi? Capite i meccanismi in quella fase molto delicata? Allora poi dopo che cosa succede? Che loro, e questo è un dato, potrei darvi dei numeri, cosa fanno? Scavalcano queste fasi. Allora abbiamo degli adolescenti depressi. Abbiamo degli adolescenti che dovrebbero gioire, godersi la loro adolescenza, sono depressi. Perché? Perché? Dobbiamo noi genitori ricordarci che il matrimonio è un'istituzione per persone adulte. Non è per gli adolescenti, 16-17 anni, è deleterio incoraggiare a 16, 17, 18 anni a fidanzarsi. Questo è quello che io capisco. Ma voglio dire un'altra cosa. Non la volevo dire, ma la voglio dire. Un fatto vero. Un po' di anni fa, un po' di anni fa, vado, mi ritrovo con una famiglia di credenti che hanno un figlio adolescente, intorno ai 16 anni. E questo si fidanza, si fidanza, si fidanza. E io spontaneamente, quando mi è stato presentato questa cosa, ho detto, scusami fratello, ma cioè, questi devono pensare ancora a giocare a biglie, non so, a bambolina. Voi li fate già. Vabbè, va bene, Gino, ma ti dico di più, ma perché pensi a male? Pensi subito a male tu, sei sempre il solito. Ma noi addirittura quando lei viene qui gli facciamo dormire nello stesso letto, mettiamo i cuscini in mezzo. No, fratelli, non lo so voi cosa pensate. Io se avessi avuto la possibilità l'avrei tirato in schiaffone, non lo potevo fare. Nello stesso letto a 16 anni, con i cuscini in mezzo che li separa. Ma sei normale? Allora noi dobbiamo ricordarci e avere il coraggio, non è facile. Dobbiamo dialogare con i nostri figli adolescenti un po' prima, dobbiamo arrivare in adolescenza e parlare e non arrivare impreparati come sono arrivato io, che mi sono spaventato e me la sono fatta addosso e ho avuto delle reazioni non buone a volte. Io parlo per me. Dobbiamo arrivare perché nessuno mi ha detto attenzione, guarda, fai così. Non ho mai ricevuto questi insegnamenti. L'età adolescenziale è molto critica. Allora dobbiamo sforzarci di parlare, di fargli aprire il cuore, se possibile, anche a volte stando al loro gioco, tappati gli orecchi, adolescenti. Cioè, magari a volte anche concedere qualcosa che a noi non piace, ma sotto il nostro sguardo. Oggi gli adolescenti hanno un sacco di soldi in tasca. E allora poi scopriamo tanti problemi. Oggi gli adolescenti comandano i genitori, si arrabbiano con i genitori, vogliono avere la ragazza, vogliono avere la loro libertà. E questo è un grosso problema per noi genitori. Perché? Perché il mondo fa così e noi abbiamo grande difficoltà a gestire. Ecco perché nella Chiesa ci dovrebbe essere pari consentimento. Cioè, i genitori dovrebbero avere il coraggio di dire, oh, ma come fai tu? Guarda, facciamo così, ma facciamolo tutti insieme così. Oh, facciamo così. Oh, ma tu come fai con tuo figlio, con tua figlia? Guarda, io ho fatto così, funziona. Oh, ma che ne dite se... Invece un genitore fa una cosa, un genitore adotta un altro metodo. È vero che i figli sono tutti diversi, però assistiamo a tanti metodi differenti che in qualche modo, e spesso si contraddicono pure. Io credo che dobbiamo fare molta attenzione. L'adolescente non è pronto ad affrontare un fidanzamento perché non è pronto al distacco dalla vita familiare. Cioè, io vedo, ma ancora adesso io vedo i miei figli, non li vedo pronti. Io alla loro età avevo già lasciato casa, non li vedo pronti a una cosa del genere. Perché? Perché noi li viziamo in tutti i modi. Siete d'accordo, fratelli, sorelle? Io parlo ai genitori grandi. Contraddicetemi se mi sto sbagliando. Noi gli diamo di tutto e di più. Allora questi non crescono mai, sono dei bambinoni che non crescono mai e non prenderanno mai delle decisioni. Arrivano a 26, 27, 28 anni che non sanno prendere decisioni. Allora, un adolescente non, ha maggior ragione oggi, l'adolescente non è capace di staccarsi dalla famiglia. Pensate ai nostri adolescenti che si innamorano, si devono staccare dalla famiglia, perché lo scopo è questo. Non si devono divertire, non si devono cambiare due, tre, quattro, cinque fidanzati, perché se no parliamo di cose che non stanno né in terra. Quindi non possono caricarsi delle responsabilità che la scrittura ci dà, perché la scrittura dice che si devono caricare di certe responsabilità. Certo, al tempo di Israele si sposavano a 14-15 anni, è vero? Ma è un contesto differente. E ultimamente un mio collega diceva, Luigi, ma cioè, io ho fatto il militare, quando sono partito a militare me la facevo addosso. Gli sono tornato a militare, ho iniziato a pensare seriamente a certe cose. Dice, ma i nostri figli sono abituati così. Quindi ricordiamoci che gli adolescenti li dobbiamo incoraggiare a fare gli adolescenti e non a pensare a degli ambiti che loro non possono e non potranno mai portare avanti da soli. Altrimenti noi li stiamo esponendo a delle situazioni difficili che si ripercuoterà sul loro modo di pensare, ok? Poi dopo noi vediamo che in qualche modo per loro diventa normale la sfera sessuale, diventa normale gestire certe cose, secondo il loro egoismo, senza le regole, eccetera. La scrittura ci ricorda che la scelta deve essere fatta, se siete dei credenti, adolescenti, deve essere fatta in mezzo al popolo di Dio. E questo è un comando che Dio vi dà. È un comando che Dio vi dà. Quindi la scelta che voi dovete fare è in mezzo al popolo di Dio. Ma io voglio aggiungere anche un'altra cosa, lo voglio dire ai giovani e agli adolescenti. Adolescenti quando arriveranno all'età, adesso godetevi la vostra adolescenza. Voglio dirvi anche questo. Oggi purtroppo la garanzia che sposi un credente non è appunto una garanzia più, perché dipende chi è. Non è quell'alzata di mano che trasforma la vita di una persona. Quindi le scelte che dovrete fare dovranno essere accurate, ponderate, verificate, pensate e soprattutto dovete essere voi quelli che hanno qualcosa in più che gli permette poi di capire con chi ho a che fare. Perché se io sto di fronte a una ragazza ed è in minigonna, ecco, che bella, questa è la mia ragazza, ok? Ma mi faccio solo attrarre da quello, beh, sono candidato al fallimento. Allora, mi fermo qua. Volevo parlare dei fidanzamenti misti. Diciamo qualcosa, non lo tratto in modo accurato. Dobbiamo ricordarci un aspetto importante, lo dico ai giovani e agli adolescenti, anche chi ci chiede e chi ci ha chiesto, anche in passato di essere battezzato, noi anziani li abbiamo messi subito davanti a una responsabilità. Quindi lo diciamo anche a chi verrà dopo e speriamo che vengano altri dopo. La prima cosa che noi insegniamo è attenzione, perché se tu ti innamori con un non credente, vieni messo in disciplina. Ma tu metti in crisi la tua famiglia, perché in Prima Corinzi capitolo 5 è scritto che queste persone, questi adolescenti, questi giovani che fanno queste cose qua, addirittura dovrebbero, e mi rendo conto che non è facile, essere messi fuori di casa. Oggi una cosa del genere è terribile, è vero? Però la scrittura dice così. Noi anziani lo diciamo ai giovani e agli adolescenti, attenzione, attenzione perché il passo che stai facendo è buono, noi siamo felici, è vero? Ottimo. Ma se tu ci chiedi battesimo e poi fai dei passi falsi e noi poi ti riteniamo un credente, non potrei dire a noi, ma io ho fatto finta, no? Vai incontro a delle difficoltà grandissime, più grandi di te. E qui io aggiungo ai genitori, per favore, non spingete i vostri figli adolescenti a fare un passo così. Se lo maturano loro perché lo hanno capito. Ma non spingeteli a dire, oh, vai dell'anziano a chiedere quando ti battezzi, perché gli state facendo un gran male, un grande male. Allora, nella scrittura, se noi non abbiamo il tempo, vi cito i passi. In Esdra capitolo 10, quando uno prende una donna fuori dal popolo di Dio, o un uomo fuori dal popolo di Dio, questa persona viene definita infedele, commette una colpa. Commette peccato, Esdra capitolo 10, andatevelo a leggere, sono tutti lì. In Nemia un grande male, in Giosuè una rete, un'insidia, nel Salmo 127 un fallimento, e poi in Seconda Corinzi 6,14 ti esponi a un peso, a un giogo che non potrai portare. Nel tempo non potrai portare. Allora guardate quante difficoltà ci sono nel prendere in modo superficiale un aspetto della vita dei nostri figli, noi come genitori, poi loro potranno sbagliare e si assumono loro la responsabilità, ma noi dobbiamo insegnare queste cose. Noi dobbiamo dire, ma fai attenzione, stai attento, stai attenta. C'è un tempo, arriverà il tempo in cui Dio ti benedirà, ti farà trovare l'uomo dei tuoi sogni, la donna dei tuoi sogni. Dobbiamo dovrai solo avere pazienza e fidarti del Signore, perché il Signore non ha mai deluso nessuno. Il Signore ha preparato per te il meglio, ma tu dovrai crescere, amarlo, e Lui programmerà tutto per te. Dovrai solo avere fiducia e aspettare. E noi genitori, ecco perché il fidanzamento è qualcosa che deve coinvolgere anche noi, e fare dei genitori degli uomini e delle donne coraggiosi, che sono capaci di insegnare queste cose e non scendono ai ricatti. Questo è per il loro bene. Mi fermo qua, se Dio vuole vedremo la prossima volta alcune caratteristiche per poter fare una buona scelta. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.